Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La catechesi di oggi è una catechesi che continua quella che ho fatto a Roma settimana scorsa, e alla preghiera del cuore, e sui pensieri. E alla Tuil, ancora una volta, ma che ho diventato un mantra. E vigila sui tuoi pensieri perché la vita dipende da come pensi. Allora è arrivato il momento di snocciolare un po'. Vigila sui pensieri, anche oggi ci dici di chiudere, svuotare e non chiudere la porta ai pensieri. E allora sto facendo questo studio, se così si può dire, snocciolando i vari pensieri per capirli, Umberto, per capirli, perché abbiamo dei pensieri che ci distraggono nella vita, è così. Ad esempio, Umberto vuole distrarmi, ha messo lì davanti per giocare con Giuseppe, ma nella vita è così. Freud diceva, una volta c'era una conferenza. E lui sta dicendo, un signore comincia a parlare. E allora il direttore, che chi è il direttore qui? Ho visto Saverio, forse, lo invito ad andare fuori. Dopo questo continuava a parlare, finalmente lo portarono fuori. Buttato fuori, bussava, voleva entrare. E allora dice, chiamiamo la polizia. E Freud gli disse, no, lasciamolo parlare, perché questo succede nella nostra vita, noi stiamo facendo altro e c'è un pensiero che viene a bussare, a distrarci da quello che stiamo facendo. Quindi ecco l'importanza di ascoltare anzitutto i nostri pensieri e poi congedarli. Questo è importante. Allora, oggi vediamo le cose. Ecco, tra l'altro, vedi, arancione, le persone emotivamente intelligenti. C'è un'intelligenza emotiva che noi dobbiamo sviluppare. Allora, noi per arrivare ad un risultato facciamo un lungo ragionamento, tesi, antitesi e sintesi. Ragioniamo su questo e arriviamo ad una soluzione che generalmente è mentale. L'intelligenza emotiva, quindi secondo chakra arancione, l'intelligenza, tra l'altro c'è un bellissimo libro di Goleman, difficile, ma se vi dovete imbarcare su questo, è proprio chiama dell'intelligenza emotiva, che noi abbiamo come corredo. Stasera una signora diceva: queste sono le tazze del corredo, nemmeno il corredo, noi li abbiamo come corredo, sono i sette doni dello Spirito Santo, il dono della scienza, il dono della sapienza, il dono dell'intelletto, dove noi, boom, intuitivamente ci arriviamo. Mentre, e io dico, non buttiamo fuori. E noi possiamo arrivare ad un risultato ragionandoci e dobbiamo farlo. Poi, per grazia di Dio, noi arriviamo intuitivamente alle cose in un attimo. Ecco perché le persone, la vecchiarella, per dire, che non ha studiato e che non parla nemmeno bene la sua lingua, l'italiano, e ti dice quella profezia o quell'intuizione o quella cosa, un po' come Antonia, fa parte un po' dell'anzianità. Le persone anziane hanno vissuto una vita. Se una cosa te la dice Antonia, perché ha 99 anni e ancora ragiona meglio di sua figlia. Quindi, allora, se ti dice una cosa, prendila perché fa parte dell'esperienza. Però noi possiamo, la sapienza degli anziani, adesso gli anziani sono tutti rimbambiti, però la sapienza degli anziani è proprio questa, che viene da una vita vissuta e quindi tu parli con cognizione di causa. Non è che parli perché l'hai letto in qualche libretto del supermercato. Ecco allora la bellezza. Questo ci possiamo arrivare subito. Daniele, la sapienza del carisma dell'anzianità, e proprio fa parte di una intelligenza emotiva che noi dobbiamo anche educare. Allora, l'intelligenza emotiva disattiva il pilota automatico. Noi dobbiamo essere presenti al presente, che è la scommessa della persona spirituale è quella di non fantasticare. Io, ad esempio, mi accorgo che se lascio andare comincio a fantasticare. Quindi è un'educazione di educarsi al presente, di vivere il presente, essere presente al presente. In questa maniera noi teniamo il volante, sono stato a Pontecagnano, Carmine Sica faceva vedere come la macchina nuova, si è preso una macchina di ultima generazione, è una macchina automatica, cammina da sola. Manco c'è bisogno di toccare il volante. No, per favore, tocca il volante. Ho detto, ecco, noi, è quello che sta arrivando la scienza, noi l'abbiamo di proprio. Noi possiamo camminare da soli, fare tutto automaticamente. Che non va bene, perché l'automatico non rende. Allora noi dobbiamo tenere il volante della nostra vita. Allora, com'è che teniamo il volante della nostra vita? Qui è l'educazione al pensiero. Ecco, allora, prima cosa, non danno per scontato il modo in cui vivono emotivamente una situazione che non corrisponde alla realtà dei fatti. Cioè, qualsiasi cosa noi la viviamo attraverso le griglie mentali della nostra esperienza, quindi delle nostre ferite. Quindi la realtà non è oggettiva, ma la realtà è filtrata da quello che io ho passato, da quello che io ho vissuto, quindi leggo la realtà con questi occhi feriti, con questi occhiali. Allora, tenere presente che la realtà non è oggettiva, ma è soggettiva e dipende da me. Questo naturalmente per me e questo naturalmente per te, quando io sento che qualcuno mi parla e non mi sta raccontando la realtà per quella che è, ma per quella che lui la vede attraverso la sua esperienza. Quindi devo fare uno sconto oppure non devo prenderla come oro colato. Quindi questo è il primo sintomo di chi vive una intelligenza emotiva. Secondo, questo è importante, importante, non gettano le loro fondamenta emotive sul mondo esterno. Allora, il mondo esterno non ha colpa. Tutto quello che ci accade siamo noi. Siamo noi a provocarlo. Capisco che questo può sembrare, dice, ma se io ho perso un cliente, ma se io sono stato licenziato, che colpa ne ho? La colpa è del cliente, la colpa è del mondo, la colpa è dell'universo, la colpa è di Dio, la colpa è tua, la colpa, perché siamo sempre ancora a livello infantile di cercare un colpevole. Chi è intelligente emotivamente, quando succede qualche cosa, dice: perché mi è successo questo? Perché ho provocato questo? Devi farti la domanda, che non avrà risposta, è ovvio. La risposta l'avrai non dalla tua testolina, la risposta l'avrai dal cuore. Ecco oggi il discorso del cuore. La preghiera del cuore, l'avrai nel silenzio, che io ad esempio, beh, tu puoi vedere dei flash, e come tutto al buio c'è un lampo, quindi vedi un attimo e poi si richiude di nuovo, si richiude di nuovo. Ecco, allora qui è il cammino della persona che ha smesso di dare la colpa agli altri, si interroga. Non è detto che tu oggi, proprio ieri un'altra persona mi diceva perché Gesù non mi ha guarito, perché, perché, perché. E cerchiamo sempre un colpevole anche dal punto di vista spirituale. Allora, perché sto provocando questo? Terza cosa dell'intelligenza emotiva che ho detto già nella catechesi precedente, ma che lo ripeto di nuovo, è noi tutti cerchiamo la felicità. Cerchiamo la felicità nella misura che conosciamo. E per me essere felice è la famiglia Mulino Bianco. Ma la famiglia di Mulino Bianco c'è soltanto alla televisione, perché io la conosco. Chi è intelligente emotivamente, ovvero siamo tutti intelligenti emotivamente, chi coltiva, chi educa la propria intelligenza sa che noi possiamo essere felici in una maniera completamente nuova, che non sarei mai, io non mi sarei mai aspettato, mai al mondo, manco se avessi avuto una visione, una rivelazione, cioè, non ci avrei creduto di essere felice in questa maniera. Mentre tutti gli altri pensano che io sia infelice, ma a me non mi interessa chi. Io non, mai ci avrei pensato, mai al mondo, proprio non è nel mio diktat. E poi veramente sono una mosca bianca, una cosa unica, perché non ci sono altre cose del genere. Ecco, questo dipende, questo ci porta quello che occhio non vide. Quello che orecchio non ha ascoltato, questo Dio ha preparato per noi. E allora dobbiamo essere aperti, aperti al. Stanno cadendo tutti i segni. Signora Saveria, vabbè che lei è tornata dopo 2 mesi di Calabria. Vabbè, facciamolo, arrotondiamo. Pasolini, buongiorno. Quindi, ci siamo? Ok. Lode al Signore sempre. Alleluia. Perfetto. Allora, quindi Paolo stesso dice, lode a Lui che ci dà oltre quello che noi possiamo desiderare, quello che noi possiamo pensare. Questo teniamolo presente, perché noi abbiamo un'immagine di felicità, ma questa è l'immagine di quando eravamo giovani, di quando adesso. E in questo cammino dello spirito, Dio vuole farci felici alla sua maniera e lo scopriamo. E ecco qui l'apertura. E sentire paura non è una cosa così poi negativa, perché vuol dire che quella cosa tu ci tieni. E mi diceva una signora, che tra l'altro è mia sorella, mi dice: ho paura perché inizia la scuola Caterina. Allora, c'è da avere paura oppure da pregare con un mondo veramente in subbuglio, però perché lei tiene a sua nipote. Quindi a volte dobbiamo vedere quando abbiamo paura di una cosa, perché noi teniamo a quella persona, teniamo a quella realtà. Vabbè, c'è, e quindi andiamo oltre, per dire. E altra cosa, noi tutti dobbiamo essere felici, tutti parliamo di gioia, di felicità e di cosa, ma attenzione, credere che la felicità sia un interrotto stato di gioia è un'illusione. Si può essere felici anche in un momento di dolore, anche in un momento di, per dire, la morte di Antonio, il papà di Miriam, è morto, ha fatto una vita, ma il dolore per la morte di Antonio, oppure per la morte del papà di Marco, sono delle cose che danno un velo. E quindi continua la felicità. La gioia è un fiume carsico. E come sono questi fiumi carsici? Sono in superficie e poi si nascondono, vanno sottoterra e poi riescono. Ma sono lì presenti. Quindi ecco perché vivere nel cuore. Non possiamo avere sempre questa gioia, effervescenza e superficiale. E la gioia deve essere nel profondo del cuore, l'abbiamo vista alla Tuil con la testimonianza di Teresa di Lisieux, quando lei crede che fa il passaggio dall'infanzia all'età adulta, quando sceglie di dare gioia agli altri, anche se lei questa gioia magari non l'aveva. E quindi a volte noi per dare gioia agli altri dobbiamo affrontare un piccolo sacrificio, ma poi la gioia dell'altro, la gioia delle persone che si amano. Altra cosa dell'intelligenza emotiva: non permettono agli altri di decidere per loro. E sono consapevole che la società ci condiziona terra terra con la pubblicità, non desiderare la roba da altri. Il mondo non fa altro che spingerti a desiderare la roba da altri. E non desiderare la donna da altri, quindi per noi sappiamo che la spiritualità è: io voglio diventare come San Francesco, voglio diventare, io devo scoprire qual è il mio carisma, qual è il mio talento, qual è il mio essere santo. Perché ovviamente tutti noi, ecco, Francesca ci ha parlato della santità martedì, tutti noi siamo santi e tutti noi dobbiamo scoprire l'originalità della nostra santità. Quindi nessuno deve decidere per me. Io devo decidere da solo, perché noi siamo in questo mondo non per dare spiegazioni. Se tu non capisci il cammino che il Signore mi sta facendo fare, è un problema tuo. Però ci sono tanti che invece ti portano: devi fare così, devi fare così, devi fare così. Quindi significa una rottura, tra l'altro, che poi sono le persone che più hai vicino, le persone che ti vogliono bene, ma sono ignoranti, cioè nel senso che ignorano il mistero divino. E sanno che un'emozione non uccide. Ci sono anche delle emozioni negative in cui noi dobbiamo entrarci dentro, che è una cosa che tutti noi rifugiamo, però ecco, come si suol dire, tempo e maltempo non dura sempre un tempo. Ho fatto la traduzione di un proverbio siciliano, che poi maltempo sta a vedere, io quando ci sono le nubi, piove, per me quello è il bel tempo. Quel maledetto sole africano, come diceva Totò, per me non è bel tempo. È soggettiva la cosa, ritorniamo al fatto di prima. Però ci sono delle emozioni che a volte sono negative. E ci sono delle emozioni che le devi attraversare. Le devi attraversare, non le devi rimuovere. E, ad esempio, io in un'altra vita sono stato trasferito in questi giorni a Roma, e Facebook mi dava sempre i ricordi di 9 anni fa, e io ogni volta che vedevo queste fotografie, mi ricordo la fotografia della sera prima, c'era Simone, Leonardo, Gianluca, cioè, dopo che avevamo fatto tutto il lavoro di caricare il camion nella macchina, siamo andati a mangiare fuori. Per me fu un dramma. Io quando ho visto questa fotografia, che tra l'altro qualcuno me l'ha fatto vedere, guarda, boom, un pugno nello stomaco. Ciò significa, perché io vi predico a voi, ma attenzione, vi predico quello che dovete fare, ma non è detto che io ci arrivo, attenzione, perché il mio modo per superare tante cose è rimuovere, cosa che fa malissimo, però il mio meccanismo di difesa, devo educarmi, ecco. Come dico sempre, le catechesi le faccio per me, poi se qualcuno vuole seguire. Quindi, quando noi vediamo una fotografia e ancora sentiamo dolore, vuol dire che quel trauma non lo abbiamo superato. Cioè, io non ho superato ancora il trasferimento di 9 anni fa. Vedete un po' come sono combinato. E voi siete qui a sentire me. Però è così. E tempo e maltempo non dura sempre un tempo. Cioè, bisogna entrarci, bere il calice amaro, bere il calice di dolore della passione, come ha fatto Gesù, senza sedativi. Ricordiamoci che Gesù non ha preso la mistura che si dava ai condannati, che era questa cosa aceto, non era aceto, era un sedativo per stonarli. E così non capivano più niente e morivano. E Gesù ha voluto bere il calice della passione. A volte noi dovremmo avere la forza di attraversare i momenti dolorosi, di attraversarli e vivere questo dolore. Una volta che l'hai vissuto, guarisci. Allora, se io ho provato a farlo, adesso, prossimo anno sono il 10º anniversario, Facebook mi darà di nuovo i ricordi. Mi darà di nuovo questa fotografia, che io questa fotografia l'avevo tolta addirittura, perché non la volevo vedere più, perché fu una serata d'inferno e naturalmente qualcuno me la... Guarda, ti ricordi? Pazienza. E quindi, boh, me l'ha mandata, ce l'ho di nuovo. Fra un anno io voglio vedere se questa fotografia mi darà di nuovo un pugno nello stomaco, oppure... Quest'anno ci ho fatto un lavoro, ci ho lavorato sopra e la fotografia dirò, grazie Gesù, è andata, è andata, la vita è andata avanti. Quindi quell'evento c'è ancora, tu lo vedi, la ferita c'è, ma questa ferita non ha più la capacità di condizionare il presente. Questo noi dovremmo arrivare. Le ferite non si rimuovono. Le ferite si attraversano. Le ferite si attraversano in questa maniera, rimane come le piaghe di Gesù. Gesù, noi quando andremo in paradiso, ci vedremo con tutte le nostre ferite, però saranno ferite glorificate. La ferita della mano, di Gesù, la ferita del costato, non sanguinano più. Sono come un ricordo, di quello, ma un ricordo che non ci condiziona. E in questo tempo e maltempo non confondono sempre l'intelligenza emotiva, non confondono, un brutto momento con una brutta vita. E uno delle frasi che io vi ripeto sempre durante la preghiera del cuore, quando siamo proprio ormai, dopo tutti gli esercizi di cosa, e c'è quel momento di silenzio dove noi siamo mezzi assopiti, cosa, io cerco di farvi passare questo messaggio subliminale, perché passa e arriva direttamente alla coscienza, al cuore. La vita è bella, la mia vita è bella. E perché dico nella preghiera del cuore? In modo che arriva direttamente al cuore. E noi ci ritroviamo con questo, la vita è bella, quando la nostra mente, con tutte le esperienze pregresse, dice che la vita è brutta. No, la mia vita è bella, ho passato dei momenti brutti, ho passato dei momenti dolorosi, ma la mia vita è bella. Io, noi abbiamo un progetto divino. Noi veniamo da Dio e a Dio ritorniamo. Stiamo facendo questa crociera. Nel pianeta, e questa crociera, come tutte le crociere, a volte ha dei momenti difficili. Quando abbiamo fatto la crociera nelle capitali del nord, la nave stava affondando e tutti, no, affondando, c'era, tutti erano distesi a letto che vomitavano. Io, Marco, Amorelli e mio cugino Mimmo, seduti a tavola che mangiavamo. E il bicchiere, per dire, ci sono dei momenti di tempesta, ma la vita è bella, la vita è una crociera. Quindi, non assolutizzano una brutta giornata. Le brutte giornate ci saranno ancora, ci saranno ancora, ma saranno dei momenti da attraversare. E allora, qui entriamo adesso. Lasciamo l'intelligenza emotiva e andiamo ad un altro fenomeno molto, ma molto importante. Sei al supermercato, Stai facendo la spesa, sei tranquilla, tranquillo, boh, cosa prendo oggi da mangiare, cosa, oppure fate come faccio io sulla lista, e devo comprare cose. All'improvviso, sapete che c'è musica, io come fanno a vivere lì dentro non lo so, e c'è la musica e dalle casse viene fuori una canzone che fa parte della colonna sonora della tua vita. E allora ti ricordi di un amore passato, ti ricordi di tuo marito che hai lasciato o che ti ha lasciato, di tua moglie che ti ha tradito o hai tradito. E quindi questo ti condiziona la giornata e il pensiero. È il pensiero. E magari cominci a fare qualche pensiero negativo. Chissà come sta, ma speriamo che gli vada tutto male. Dopo tutto quello che mi ha fatto passare, guardate, qualcuno fa, Ignazia, so che tu sei una santa, però ci sono persone che il 90% lo fa. Quando ti pensi ad una persona che ti ha fatto del male, gli mandi una maledizione. E fino a quando mandi una maledizione al prete e alla vicina di casa, ancora, perché sapete che tutto torna, fa un viaggio di tutta la terra e ritorna su di te. Il problema è se questa persona è il tuo o la tua ex. Peggio ancora se ci hai avuto dei figli. Se hai avuto dei figli. È la teoria dell'entanglement che io più volte vi ho parlato. E questa parte influenza i pensieri. Allora, persone. Non tanto la vedovanza, perché la vedovanza è un altro discorso, è l'elaborazione di un lutto che tu devi fare, anche se a volte ci possono essere situazioni della vita che non hai guarito, ma questa è l'elaborazione del lutto. E qui parliamo di persone che ci hanno lasciato, e dico ci hanno lasciato perché si parla anche di persone che magari facevano un cammino con noi, ma qui. E il discorso di questo, dell'entanglement, è di persone con cui tu hai avuto un contatto fisico. Questa persona con cui tu hai avuto un contatto fisico, se è morta, boh, devi cercare di sanarlo perché una parte di te si trova nella tomba, senza ombra di dubbio. Una parte di te è nella tomba con Ennio. Quindi tutto quello che tu farai oggi. Dice, facciamo una messa per Antonio, una messa per Ennio, una messa per Katia, quelli che mi vengono, cose. Va bene una messa, ma tutte le preghiere, tutto quello che noi facciamo, grazie alla teoria dell'entanglement, va a beneficio loro. Quindi tu vuoi bene ad Ennio, allora cerca di essere felice, si affacci dalla malinconia, la facciuzza. Allora, tutto quello che io faccio, di bene spiritualmente va a finire lì dove sarà, dove è Ennio. Attenzione, basta con questo ovunque tu sei, ovunque tu sei, sei in purgatorio o in paradiso se hai avuto la comunicazione. Oggi dicevo a Miriam, com'è stato padre? Com'è stato padre? Non lo sai che è morto? Certo che lo so, ti ho mandato pure il messaggio, ma chi sei bella, va, lei a me che sono il sonato, ma non posso dimenticare. Come sta? Te l'ha detto sei in paradiso o è ancora al purgatorio? Ovunque tu sei. Ma chi è ovunque tu sei? È in purgatorio. Ma facciamo il purgatorio, a meno che ti viene a dire sono in paradiso. Mio padre è venuto a dirmi sono in paradiso. E mia madre è venuta a dirmi sono in paradiso. Tutte le messe che gli facevo, non sono io. E un mio amico è venuto a dire sono in paradiso. Attenzione, molte volte ciò devono dire attraverso altri. chiudiamola qui comunque per i morti. Qui il problema sono i vivi. È una storia pregressa con cui tu hai avuto una comunione fisica, questa persona sarà legata a te, sempre. Quindi, lasciando stare i morti, l'entanglement, quindi i viventi, allora, why significa guai, ma why è il lamento funebre, mandare pensieri negativi, mandare discorsi negativi, mandare maledizioni, perché queste si ritornano. Bisogna imparare a parlare bene delle persone che ci hanno o che abbiamo lasciato. Perché quando finisce una storia, finisce una parte della nostra vita, perché l'universo non è più lo stesso. Com'è che succede? I piani dell'esistenza sono sette. Sette piani dell'esistenza. C'è un momento in cui le due persone si ritrovano sullo stesso piano e quindi si amano, si vogliono bene e a volte è soltanto passione, attenzione, ahab, che significa amore in ebraico, è fatto dalla lettera A, dalla lettera B e dalla lettera H. Quindi uomo, donna, Dio. Se tu togli la H, non si legge più Ahab, ma si legge Esh, che significa passione. E le passioni bruciano. Molte volte uno si sposa per passione, perché è una bella ragazza, è un bell'uomo, quello che è. Magari hanno anche un progetto, il progetto naufraga. E vi ripeto, se ci sono dei figli, tu hai fatto, hai ospitato. Se sei una donna, hai ospitato il seme di un uomo, oppure se sei un uomo, il tuo seme è stato generativo in una donna. Quindi si è sempre legati. Allora, si è connessi per sempre, per l'eternità. Te lo ritroverai anche in paradiso. In paradiso sarà tutta un'altra storia. Se va in paradiso, se va all'inferno, una parte di te sarà all'inferno. Comunque, questo è un altro discorso, lasciamolo qui. Allora, si è connessi per sempre. E io mi accorgo che tante volte, mamma mia, se ci penso c'ho la nausea, c'è cosa. Allora, cerca di fartela passare quella nausea. Perché quello che dobbiamo fare è benedire. Benedire e dire bene. Specialmente se ci sono dei figli, parla bene di tua madre, parla bene di tuo padre, anche se non sono stati bravi. E parla bene, benedire, non è soltanto. E poi ringraziamento, ti ringrazio, Signore Gesù, grazie, grazie, grazie. Non c'è da ringraziare, dice, ma cosa c'è da? Qualche cosa c'è da ringraziare. Se ci hai fatto un figlio, se ci hai fatto due figli, se ci hai fatto tre figli, qualcosa c'è da ringraziare. Quindi ringrazia. Il pensiero critico va bene, cioè non dobbiamo avere gli occhi bendati e due fette di prosciutto. Quindi tutto bene, 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 che poi bene non è. Noi dobbiamo avere un pensiero critico, però non giudicativo. Di solito ho detto non giudicare significa non condannare quella persona in quel momento particolare, gli hai voluto bene, era una passione, era qualche cosa, però ecco, i piani della vita non sono più. Magari dico, eravate tutte e due al secondo piano, tu sei arrivata al quarto e lui è andato in cantina. Non vi trovate più, cioè avete soltanto il mutuo, cioè avete soltanto le cose. Allora, è giusto. Io sono convinto che l'amore è per sempre. Se tu ami una persona, la ami anche quando vai in disgrazia. Ma questo è un altro discorso. I piani sono diversi. Se tu ami quella persona, tu sei al quarto piano, farai in modo che questa persona salga. Se lo molli, se la molli, non è amore, è la passione. Va bene, va bene. Però adesso che cosa dobbiamo fare? Ormai c'è stata questa comunione, c'è stato questo click, e allora benedire. augurare ogni bene. Augurare ogni bene, specialmente qui adesso ai defunti. Cioè, beh, tanto è morto, tanto è morta. Dio ce ne liberi dei morti che ce l'hanno con te. Meglio che ce l'abbia un vivo, perché un morto che ce l'ha con te e che non hai perdonato ti rovina la vita. Quindi, ma questo fa parte, dicevo, dell'elaborazione del lutto. Ancora, e continuiamo sempre con l'intelligenza emotiva, abbiamo fatto questa parentesi dell'entaglement, e le persone che hanno l'intelligenza emotiva rispettano il cammino degli altri, il cammino degli altri, senza andare a guardare quelle delle altre religioni. Noi abbiamo avuto delle scissioni e delle persone che hanno fatto altri cammini. Va benissimo, tu fai questo cammino, ti auguro ogni bene, tu, però io mi faccio il mio, io continuo a fare il mio, però dobbiamo rispettare. Attenzione, questo rispetto non significa che dobbiamo, che so, anche le altre religioni o le altre cose, non è che dobbiamo svendere quello che noi siamo. E noi dobbiamo pensare bene degli altri che facciano questo cammino, ma nel rispetto e nel rispetto anche del mio cammino, della mia unicità. Altra cosa, una persona che è intelligente emotivamente non sta a difendersi, non cercano di smentire subito le critiche che ricevono, né rispondono con reazioni emotive violente, arroccandosi nelle proprie posizioni. Questo è l'esempio della maledizione. Vi ricordate di Simei che malediva Davide? E Joab disse: ma fammelo ammazzare, che lo tolgo di mezzo. E Davide disse: no, lascialo parlare. Se lui sta parlando, vuol dire che Dio gli ha dato il permesso. Ma Dio cambierà in benedizioni queste maledizioni. Ci saranno sempre persone che parleranno male di noi. Figurati. E non stare lì. Sai perché cosa mi ha detto? Mi ha detto mia figlia cosa? Lascia perdere, lascia perdere. Accogli queste maledizioni. Accogli quello che la gente, e non siamo lì a difenderci subito, a smontare le critiche e le cose. Boh, se c'è un dialogo va bene, perché poi qui, se c'è un dialogo, vedi qui, va bene, ma non discutere con le persone che cercano solo lite. Ci sono persone che cercano la lite, che cercano di disprezzarsi, che cercano. E cosa ha fatto Gesù? Gesù taceva. Ma non sai, gli disse Pilato, che io ho il potere di rimetterti in libertà o di condannarti. Che potere c'hai? Se veramente il Padre mi darà 12 legioni di angeli. Questo tienilo presente. Non smontare subito le critiche, lasciate che critichino. E su questo ricordiamoci che chi ti ama ti accoglie così come sei. Chi ti ama non ha bisogno di spiegazioni. Chi non ti ama, gli puoi fare la rivelazione proprio di tutto quello che vuoi, non sarà mai contento. Gesù taceva. Quindi cerca di essere intelligente emotivamente. Queste cose, e l'intelligenza emotiva, vi ricordo che le cose si sentono qui. Quando tu le senti nella pancia, le senti nella pancia, ascoltala, la pancia, ascoltala. E poi sono persone che parlano chiaro, perché pensano chiaro. Quando tu pensi chiaramente, parlerai chiaramente. Gesù ha detto: il vostro parlare sia sì, no, no, il di più viene dal maligno. Ci sono persone che hanno nella testa tutte queste elaborazioni mentali, tutte queste cose, e quindi quando ti parlano ti confondono, ma io a un certo dico, ma andiamo al dunque, quindi vai al dunque, parlare sia sì, no, no, e in questo meglio una verità scomoda che una bugia che addolcisce un po'. Le bugie creano sempre turbolenze. Turbolenze nell'atmosfera, parlando con l'altro, e in noi. Se io dico una bugia, attenzione che poi il bugiardo non si ricorda tutte le bugie che dice, e quindi c'è questa confusione mentale, mentale. Poi ci sono quelle persone cattive. E ti faccio una domanda. Ma se voi non mi rispondi, se non ci rispondo vuol dire che no, allora proprio sono cattive. Quindi io dico dobbiamo tacere, ma se in questo caso taci, chi tace acconsente. Quindi per dire, ricordiamoci che Gesù ha parlato chiaro, attento, attento, perché c'è Erode, se no. Andate a dire a quella volpe di Erode, e volpe per noi è un complimento, sei una volpe, per gli ebrei era invece dispregiativo, sei un cretino. Quindi Gesù dice: andate a dire a quel cretino di Erode. Gesù aveva tutti i doni, tranne quello della prudenza. Però per dire che Gesù parlava chiaro, non è che è il parroco, allora teniamocelo buono. È Erode. Teniamocelo buono, no, andrà via quel cretino che io oggi, domani, dopodomani continuerò il mio cammino e continuerò a operare miracoli, prodigi e guarigioni. Sii chiaro, perché tanto quello che ti devono dare te lo daranno. E altra cosa, le persone emotivamente intelligenti, abbiamo quasi finito, altri due fogli. Le persone emotivamente intelligenti. E non sanno cambiare idea. Non è perché l'ho detto una volta, l'hai detto, boh, allora è per sempre. Sì, le cose noi dobbiamo dirle per sempre, ma a seconda delle esperienze che noi facciamo, a seconda delle cose che noi facciamo, possiamo cambiare idea. E la persona intelligente è quella che sa cambiare idea e danno un valore ai sentimenti altrui. Figurati, mi sento triste. E cosa ti manca? Che cosa c'hai? E che ti manca? C'hai questo, questo? No, devi rispettare quello che sta vivendo un altro. Magari tu hai una tragedia in corso. E arriva qualcuno che è stato punto da una zanzara e si lamenta. Qui, oppure, ai miei tempi, adesso così. Ecco, il rispetto dei sentimenti altrui. E quando ascolto le persone, devo ascoltarle, non mentre loro stanno parlando. Io già penso a quello che devo rispondere. Tu ascoltare, ci sono persone che non hanno il carisma dell'ascolto. Tu lo vedi? Perché quando parli, tu parli, loro già pensano ad altro, a quello che ti devono rispondere, alla soluzione. Mai dare soluzioni, mai. Perché le soluzioni la devi. Io ti posso, molte volte siamo abituati ad andare dal prete. E andiamo al prete, il prete ti dice quello che devi fare. Poi tu puntualmente non lo fai, e poi hai pure il senso di colpa, ma il senso di colpa fa bene, perché tanto così c'hai il senso di colpa e in un certo qual senso hai pagato. Io questo l'ho imparato, ero seminarista, e da allora ho sempre cercato di farlo. Io mi ricordo quando sono andato a parlare con Padre Gentile, quello della preghiera del cuore, sono andato da buon seminarista con tutta la mia scaletta di problemi, di cose, e alla fine lui non mi disse niente, l'ho detto tante volte, mi portò in cappella e mi insegnò a respirarci. E io ho detto, ma che devo fare? E lui mi disse, io ti posso dire quello che farei io nella tua situazione, ma tu non sei me. Quello che devi fare tu lo devi ascoltare nel tuo cuore, che ai tempi, appena entravo nel cuore, era una balera. Chi cantava di qua, chi suonava, c'era una confusione enorme. Ecco perché tanti non vogliono entrare nel cuore. C'è troppa confusione. Quindi c'è pure Gesù. E da allora io ho sempre fatto così con le persone. E l'unica variante, secondo me, è preghiamoci insieme e vediamo che cosa il Signore dice. E molte volte abbiamo, appunto, pregando insieme, apriamo la parola. C'è una parola che tu non devi spiegare, non la devi spiegare. E nell'incontro di preghiera lo spieghiamo, ma se io prego per te, anche quando facciamo l'effusione alla Tu'il, oppure facciamo queste preghiere personalizzate, diamo la parola. E ti dicono, non l'ho capita, va bene. Allora, devi essere tu a capirla. Cosa dice a te? Perché il Signore che sta parlando a te, non sta parlando a me che conosco la Bibbia a menadito e ti spiego il passo. Non ti devo spiegare il passo. Devi leggere la parola e devi applicarla a te, un po' come i sogni. I sogni vanno spiegati, a volte lo fai per compassione, ma devi essere tu perché tu hai le chiavi, del tuo sogno. Stanotte io ho fatto un sogno. Ho sognato Padre Tardif, eravamo nella chiesa di Oleggio e c'era una preghiera di guarigione. Mi sono svegliato, mai sognato, beh, qualche volta raramente. Quindi cosa significa? Per me significa che oggi Padre Tardif farà intercessione e ci saranno miracoli, prodigi e guarigione. Aspettateveli, aspettateveli. In questo sogno c'era pure Maria Rosaria Costabile. Non so che ci faceva, ma lei è un po' come il prezzemolo, è un po' ovunque. Quindi lode al Signore. E per dire, il sogno lo devo spiegare io, però questo è semplice da spiegare. E per finire, abbiamo già quasi finito, non avvelenano i pozzi. Vi ricordate Isacco? Isacco aveva i pozzi che lasciò Abramo e per invidia, e gli altri glieli hanno avvelenati, glieli hanno riempiti di terra, non più utilizzabili, tanto che Isacco ha dovuto scavare altri pozzi. E quindi nuove realtà. A volte capita così. Persone che si sono abbeverati a quel pozzo comune, che so, della fraternità o al pozzo della tua vita, e dopo tutto il bene che gli hai fatto, loro avvelenano, parlano male, di te. Questo è un problema loro, è un problema tuo perché ti troverai il pozzo avvelenato. Allora quello che dobbiamo fare, se ci avvelenano i pozzi, dobbiamo scavarne di nuovi e scavare nuove realtà. Dobbiamo aprire nuove realtà. Ma noi teniamo presente che non dobbiamo avvelenare i pozzi degli altri, specialmente con la parola, e nemmeno, come si suol dire, sputare nel piatto che hai mangiato. Quindi devi soltanto benedire. E fa parte di una parte della tua vita, è stato una parte della tua vita, è stato quello che è. Adesso sei una persona diversa, adesso non, però non puoi dire che è stata una cosa negativa e facendo di tutto erba un fascio, perché questa cosa fa male a te. Poi fa male anche a me perché devo scavare nuovi pozzi, nuove cose. È stata una bella esperienza e poi sono andato oltre. E per concludere, la persona emotivamente intelligente, fa entrare nella sua vita persone che non siano tossiche. Attenzione, noi qui facciamo un cammino insieme, quindi ognuno ha il suo grado di tossicità. Però, se vi ricordate, Abramo era davanti alla tenda e quando arrivano gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, lui li fa entrare. Allora, noi dobbiamo stare davanti alla soglia e non possiamo far entrare tutti. Dobbiamo fare un discernimento. Cioè, per carità, dobbiamo essere amici di tutti e il cammino lo facciamo insieme. Dobbiamo essere una comunità di amici, ma in questa comunità di amici. E preservarsi da persone tossiche, e cioè non lasciare entrare nel tuo intimo persone che magari non reputi all'altezza. Ricordatevi che Gesù aveva 12 apostoli, aveva Marta, Maria e Lazzaro, aveva Simone, aveva Giovanna, Susanna e così via. Quindi fai un discernimento, soprattutto quando ti accorgi che una persona è una relazione tossica, vieni alla preghiera, vieni in ufficio, vieni al negozio, boh, va bene, ma non ti porto a casa mia. Quindi dobbiamo essere intelligenti da questo punto di vista, però non significa escludere, attenzione. Escludere le persone, ricordiamoci che il pazzo è quando noi escludiamo una persona dalla nostra vita, noi la nostra vita diventa un inferno. Quindi relazionarsi con tutti, ma non tutti entrino nel nostro cuore. Amen.